Come dicevo questa mattina, possiamo chiudere, prenderla pure, se sai. Chiudiamo pure la porta, va, così. Ci dedicheremo nel pomeriggio alla lettura meditata della seconda parte del capitolo 1 di Giovanni, precisamente quella parte che va dal versetto 35 al 51. Lascio la vostra meditazione il brano di mezzo, cui abbiamo soltanto fatto un accenno questa mattina. Lo leggo, tenete presente quello che dicevo stamattina, andrebbe letto, riletto, 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 no? Questo non possiamo farlo certamente perché il tempo è quello che è. Ma se poi volete riprendere questo, avete un mese di tempo anche a casa, ecco, tenete presente questi testi anche a casa, cioè potreste tenerli come testo di preghiera per un mese, avete 30 giorni di tempo perché queste parole possano dire qualcosa. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per prima suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli avveniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù gli rispose: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Un testo importante, un testo molto denso, un testo affascinante anche. Qui abbiamo l'origine della Chiesa. Come si forma la Chiesa? Si forma così, per passaparola. C'è un termine che torna molto in questo brano, un tema, diciamo un termine centrale, fondamentale, che è il termine casa. Infatti i discepoli dicono: «Dove stai di casa?» Ora capite che in bocca di Giovanni questo termine non è la banale casa. Cos'è la casa per l'uomo? La casa per l'uomo è il luogo del cuore. Sentirsi a casa è vivere, perché nella casa si vivono le relazioni, gli affetti, si è se stessi. L'uomo ha bisogno di trovare la sua casa. È il luogo dove si è amati, dove si ama, è il luogo dell'amore, è il luogo del cuore, dove finalmente il cuore può riposare. E questa è la casa per l'uomo e nel Vangelo. Allora i discepoli, quando chiedono dov'è la casa di Gesù, chiedono dov'è il luogo dove poter far riposare finalmente il cuore. Dov'è la casa dove possiamo sentirci a casa? Questa domanda è la domanda dell'uomo di sempre. Dove poter stare di casa? Altrimenti siamo vagabondi che cercano, senza mai trovare un luogo di riposo. E Gesù risponde che l'unico modo per entrare nella casa dell'amore è seguirlo. La casa, la possibilità di sentirsi a casa, sta nella sequela di Cristo. Quindi nell'ascolto della parola, nel vivere come ha vissuto Lui. Perché? Perché Lui sta di casa nella casa del Padre, è nell'utero del Padre. Ora, chi è in Cristo è nell'utero del Padre. La nostra casa è la Trinità. E quella è la nostra casa. Sto facendo una presentazione generale, un volo d'uccello sul brano, poi ci andiamo in particolare. All'inizio abbiamo Giovanni Battista che ha fatto una scoperta. Vedete questa progressione? Giovanni Battista ha fatto una scoperta, cioè il Cristo, l'amore, la casa, e cosa fa? La comunica a due discepoli suoi. Questi due discepoli cosa fanno? Vanno, verificano, dicono è vero, è qui, fanno esperienza e cosa fanno? Vanno a comunicarlo. Vedete come si trasmette la fede? In questo modo. Qualcuno ha fatto l'esperienza, o meglio, qualcuno ha sentito parlare. Si va, si fa l'esperienza, la si trova corrispondente al cuore. Una volta che la senti tua, dici, sì, è vero, per me questa è la casa, per me questa è la vita. E cosa fai? Vuoi che altri facciano la tua stessa esperienza, perché? Perché così sperimentano la vita, e allora lo dici a chi ti sta a cuore. E questi a cui ti stai a cuore dicono, ma sarà vero? Vai a vedere, vieni e vedi, dicono, no? Ai fratelli, agli altri, agli amici, vieni e vedi. Allora questi vanno, vedono, fanno esperienza, sì, è vero, e rimangono. E allora ad altri. E per 2000 anni questa cosa è giunta fino a noi. Cioè se noi in qualche modo siamo con Cristo oggi, è perché qualcuno ce ne ha parlato, siamo andati, abbiamo fatto esperienza. Ma perché abbiamo fatto esperienza? Ecco perché la fede, si sta parlando della fede, no? La fede è cosa? La fede è proprio questo, aver sentito parlare di una verità, non ci siamo accontentati delle parole, siamo andati a vedere, abbiamo sperimentato, le abbiamo trovate queste parole, questa esperienza, l'abbiamo trovata corrispondente al cuore, perché il cuore è la misura di un'esperienza. Cioè se è corrispondente al cuore la segui, se non è corrispondente al cuore la lasci. Abbiamo detto sì, io rimango. E poi la comunichi ad altri, perché speri che anche altri, vuoi che anche altri facciano la tua stessa esperienza. Lo dici? Questi. Perché la fede è ragionevole? La fede molte volte dal mondo laico viene detto che creduloni, no? No? Ma sono tutte no, non c'è nulla di più concreto che la fede, perché la fede è un'esperienza. La fede è un'esperienza. Sto parlando come CL, non è che io se non seguo se seguo, cioè, però è un po' l'incontro di genere. Cioè l'esperienza, si fa esperienza della fede. Cioè l'esperienza è una fede, è uno stare con. Allora una volta che lo trovi corrispondente al cuore, ti fermi, perché la verità è sempre corrispondenza del cuore. Il cuore ha a che fare, la verità ha a che fare con il cuore, non con la testa. Non basta capire, sapere, diciamo stamattina bisogna fare esperienza. Allora si va, si fa esperienza e poi si rimane perché dice sì, questa è la casa dell'amore, cioè è quello che il mio cuore esigeva, perché il nostro cuore ha esigenza dell'amore e se hai trovato l'amore ti fermi, rimani. C'è da chiedersi se l'uomo oggi si accontenta di casa, di una casa o di una tana. Perché tra tana e casa c'è una bella differenza. Molti preferiscono una tana, un luogo protetto, un luogo dove stare bene, un luogo caldo, no? E continuiamo a costruirci belle tane, investendo anche molto in affetti, in denaro. Ma non compie il cuore, per quanto la tua tana sia bella. Vi invito a leggere un racconto di Kafka. Si scarica da internet. La tana è geniale. Vediamo, scendiamo nei particolari. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Chi era Giovanni Battista? Abbiamo detto stamattina che era il testimone, abbiamo detto cosa vuol dire essere testimone, non lo ripetiamo, ma in realtà Giovanni Battista rappresenta, è un simbolo Giovanni Battista, quindi del testimone, ma anche dell'uomo. E l'uomo cos'è? È essere di desiderio, cioè l'uomo è uomo perché desidera, perché cerca il compimento. Un uomo che non desidera più nulla è un uomo morto. Allora Giovanni Battista è stato l'uomo a cui mancava qualcosa per essere. Ha incontrato questo qualcosa, Cristo. Se noi contiamo la cronologia nel Vangelo di Giovanni è importantissima. Il versetto 35 dice: il giorno dopo, se noi facciamo il computo da quello che viene prima, siamo nel terzo giorno. E voi sapete che il terzo giorno nel Vangelo ha un bel significato, eh? È il giorno della resurrezione, è il giorno dove tutto rinasce, risorge, eh? Questo è il terzo giorno nel Vangelo. Fatta esperienza di quell'incontro che ti fa risorgere, lo comunichi ad altri, lo dice ai suoi discepoli: guarda l'agnello di Dio. Se c'è qualcuno che parla, ci deve essere qualcuno che ode. Al dire corrisponde l'udire. Allora Giovanni Battista è uno che dice e c'è qualcuno che ascolta. E che fa quello che ha sentito. Udire, quindi ascoltare, e poi seguire. Vedete? I termini sono importanti. I suoi discepoli, sentendolo parlare così, sentendolo, ascoltando la parola del testimone, abbiamo detto stamattina, Giovanni è il testimone, perché? Perché era quello che desiderava la vita, quindi avendo scoperto la vita diventa testimone, la porta nel cuore, la ricorda, la dice, gli altri, sentendolo parlare così, l'ascoltano, verbo successivo, seguono. Qui c'è una catechesi sulla sequela, sul cristianesimo, su come nasce il cristianesimo, che impressionante. I suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Seguire è un verbo fondamentale, perché l'uomo segue sempre dei modelli. L'uomo è fatto per seguire dei modelli, dei maestri, anche se non lo sappiamo. Guardate che questa è una verità fondamentale. Noi seguiamo sempre dei modelli. Un maestro, o dei maestri, o dei falsi maestri. Il maestro lo si imita, lo si segue, lo si insegue, lo persegue. Perché il mondo ci è segnato così, seguire, per raggiungerli e superarli. E ben presto quel maestro diventa un rivale. Gesù ci insegna nel Vangelo un'altra verità importantissima. Che non bisogna mai imitare i desideri di nessuno. Quando Gesù in Luca 6 dice ai suoi discepoli: se qualcuno ti percuote la guancia, tu non fare come lui. Non desiderare è il grande comando. Non avere gli stessi desideri del mondo ci salva da questo. Gesù ci salva da questo. Seguire altri modelli, che sono i modelli della competitività, della rivalità, vuol dire avere come pastore la morte. L'unico a cui prestare ascolto e seguire è la verità. Il Vangelo ci dice che è Cristo. Ogni altro maestro, ogni altro desiderio conduce alla morte. Questi vanno e dicono, e qui è una scena splendida questa. È commovente anche. Quindi questi sono due persone assetate, due persone che anche loro piene di desiderio, cercano il compimento del cuore, hanno ascoltato, adesso seguono. Versetto 38. Gesù allora si voltò. È ancora Dio che si volge. Bellissimo questo. È ancora Gesù che prende in qualche modo l'iniziativa, si volge e pone una domanda che pesa come un macigno. È una domanda, stamattina parlavamo delle domande. Ecco, aggiungiamo alle altre questa. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cosa cercate? Una domanda potentissima. Che cercate? Avrebbe potuto dire: bene, sono contento, sono un bravo maestro, mi seguite, bene, bravi. Gesù non cerca il proprio interesse, cerca l'interesse dell'altro, per quello che dice: cosa cerchi? Cosa cerchi? Quindi le domande di stamattina: dove sei? Dove è tuo fratello? Chi sei? Cosa cerchi? Ecco, il Vangelo, la scrittura in qualche modo ci pone le domande fondamentali dell'esistenza. Vivere con senso vuol dire porsi domande sensate. Questo è vivere con senso. Chi non si pone domande sensate vive in maniera insensata, senza senso. D'altra parte noi cerchiamo quello che troviamo ciò che cerchiamo, capite? Se non cerchiamo nulla non troveremo mai nulla. E perché cercano? Perché quando uno cerca, di cosa è segno se uno cerca? È che non ha. Non cerchiamo ciò che abbiamo. Quindi cercare, desiderare in qualche modo, è testimone in qualche modo, è segno che ci manca ciò che cerchiamo. La nostra verità è essere mendicanti. La nostra verità è essere precari, insufficienti. Ecco perché ciò che ci costituisce è la ricerca, il desiderio, il muoversi, il seguire, il compimento del cuore. Chi si ferma, si dice, chi si ferma è perduto. È vero, perché chi si ferma è quello che non si fa più domande, è quello che non cerca più nulla, è il sazio, è il sazio. Ma di sazietà si muore. Si muore. E allora è importante sapere cosa cerchiamo. Ogni nostro agire è mosso da un cercare qualcosa, a meno che si stia fuggendo. E beh, se uno fugge non cercherà mai nulla. E guardate che c'è un sacco di persone che in fuga, da se stesse soprattutto, da se stesse. Allora, se vogliamo farci delle domande, anche oggi, nella vostra vita, in questo mese che ci rimane davanti, chiediamoci, nel nostro lavoro quotidiano, nei nostri rapporti relazionali, nel nostro piccolo quotidiano, cosa cerchiamo? Sapete dove nasce l'infelicità? L'infelicità è il dislivello che c'è tra ciò che cerchiamo e ciò che troviamo. Cioè, la felicità in fondo è ciò che il nostro cuore desidera e ciò che non troviamo. E quella è l'infelicità. Mettiamola come vogliamo, ma in fondo, a conti fatti, è questo. Cioè, il nostro cuore ha desideri così alti che non sono corrisposti, non trova corrispondenza. È lì che nasce, chiamiamola frustrazione, ma io la chiamerei infelicità. È grave che noi facciamo tante cose che non cerchiamo. Cioè, facciamo delle cose che non hanno a che fare col compimento del cuore e perdiamo un sacco di tempo a posto di cercare quelle cose che darebbero compimento al cuore, che il nostro cuore desidera. Ci dedichiamo ad altro. Rabbì, maestro, dove abiti, dove dimori, dove stai di casa, dov'è la casa dell'amore? Dimmelo, dimmelo, perché se tu me la indichi, io vengo, mi fermerò lì e troverò il compimento. Guardate, è la prima domanda all'inizio del Vangelo. Gesù chiede, la prima parola di Gesù nel Vangelo è: cosa cercate? La prima volta che Gesù parla nel Vangelo di Giovanni: cosa cerchi? Ora, se Giovanni ha messo in bocca a Gesù questa domanda all'inizio del suo Vangelo, vuol dire che è una domanda capitale. È la prima volta che l'uomo domanda, chiede questo: dove stai di casa? Dove abiti? Dov'è la dimora del cuore? E Gesù dice: venite e vedrete. Venite È importante perché muoviti, muoviti. Se non ti muovi rimani dove sei. Bisogna muoversi, bisogna cominciare un cammino. Bisogna cominciare, si inizia, bisogna che ci sia un inizio. Il Vangelo è tutto un cammino. Chi segue il Vangelo comincia a camminare, comincia a uscire da sé, comincia a lasciare il deserto, comincia ad andare in cerca della vita. E poi vedrete, vedrete. Nel nostro testo vedere esce ben 12 volte. Vedere è importantissimo per Giovanni. Ma per Giovanni, abbiamo detto che sì, Giovanni gioca molto con i significati, per Giovanni c'è vedere e vedere, come c'è sentire e sentire. Non so, penso che sia esperienza di tutti, una persona che ti parla anche un'ora e alla fine tu non hai ascoltato niente. C'è un ascolto e c'è un sentire. C'è un vedere e c'è un guardare. Noi guardiamo tutto, ma vediamo niente, molte volte. Giovanni vuole portarci a educare il nostro sguardo. Vedere, vedere il luogo dove il nostro cuore può riposare. Perché c'è molto sguardo che inganna, c'è molto sguardo che si posa su cose che non danno compimento. È pieno. Tant'è che Giovanni, per Giovanni la fede che cos'è? La fede è un vedere, è una visione che illumina, che dà senso. E qual è lo spettacolo per eccellenza per Giovanni? Il vedere che dà la vita. Tanto che parla di spettacolo. Molti se ne andarono dopo aver visto questo spettacolo. Dopo la croce, dopo la crocifissione di Gesù. La crocifissione è lo spettacolo per eccellenza, perché lì sperimenti l'amore che Dio ha per te, e il vedere la gloria. Ma chi è che riesce a vedere la gloria? Nella croce. Ora i verbi vennero, andarono, quindi vennero verso il luogo, videro, uno sguardo che riesce, ora lo sguardo che riesce a vedere il compimento del cuore, cioè il luogo che dà compimento del cuore, possiamo chiamarla contemplazione. Contemplare questo è uno sguardo capace di vedere l'essenziale, ciò che dà compimento al cuore. Contemplare, la contemplazione è questa in fondo. E poi dimorarlo. Quindi occorre andare, muoversi, vedere con occhi trasfigurati la realtà che dà compimento al cuore, e poi rimane. Rimasero, bellissimo, rimasero con lui. E poi Giovanni dà un'indicazione di luogo, di tempo, di luogo, va bene, è Cristo. Hanno trovato il compimento del cuore, ciò che il loro cuore desiderava. Poi danno anche una indicazione, questo un po' particolare, di tempo. Erano circa le 4 del pomeriggio. Cosa vorrà dire? Erano le 4 del pomeriggio. Perché Giovanni, che è così attento alle parole, ricorda questa annotazione? Erano 4, circa le 4 del pomeriggio. Le 4 sarebbe tradotto le 4, ma in realtà era l'ora nona. Era l'ora in cui si smetteva di lavorare. Era il luogo, era l'ora del riposo. Incontrato Cristo, il nostro cuore finalmente può cessare di faticare, di cercare, di cercare. Hai trovato? Per questo che rimane, è certo, te lo ricordi. Erano le 4 del pomeriggio. Era l'ora finalmente in cui si può riposare. E riposa l'uomo perché ha trovato Cristo, il compimento del cuore, ma riposa anche Dio. Perché? Perché Dio era dall'eternità in cerca di questo uomo per poterlo appunto incontrare e farlo riposare. Voi sapete che l'uomo è stato creato, nella Genesi si dice che l'uomo è stato creato il sesto giorno, no? Nel sesto giorno. Ma voi sapete anche che 6 nella Bibbia è il numero difettoso per eccellenza, il numero imperfetto, no? L'imperfezione massima. E perché è stato creato nell'imperfezione massima? Perché aveva come compito quello di entrare nel settimo giorno. E il settimo giorno nella Bibbia cos'è? È il luogo di Dio, è il giorno del riposo. Finché l'uomo non entra nel giorno del riposo, nel sabato, non troverà il suo compimento, perché essendo stato creato il sesto giorno è l'essere imperfetto per eccellenza, fino a quando non entra nel settimo giorno, che è il giorno di Dio, è il giorno del riposo, allora diventerà perfetto l'uomo creato il sesto giorno, vedete? E qui Giovanni cosa fa? Riprende Genesi. Ma vi siete mica chiesti prima, quando abbiamo iniziato il prologo, che la prima parola del prologo dice in principio? Genesi 1:1 cosa dice? Stesso termine. In principio Dio creò. Capite? Giovanni sta parlando di una nuova Genesi, di una nuova creazione. Con Cristo tutto rinizia, tutto ricomincia. E Cristo la mia nuova creazione. Noi siamo ricreati quando incontriamo Cristo, quando il nostro cuore finalmente si incontra con Lui e quindi possiamo entrare nel suo riposo. E il nostro cuore finalmente è compiuto. Giovanni vuole parlare di una nuova Genesi, un nuovo inizio. Questa è l'esperienza dei primi. Che esperienza hanno fatto i primi discepoli? Hanno sentito Giovanni che ha detto: questo è l'agnello di Dio che vince il male del mondo. Lo seguono perché? Perché l'uomo si sente gravato dal male, ha bisogno di essere liberato, ha bisogno di un luogo dove fare esperienza dell'amore, perché soltanto l'amore compie il cuore. Vanno e cosa fanno? Vanno, vedono, dimorano, rimangono, fanno esperienza. I versetti successivi cosa raccontano? Raccontano, se uno fa l'esperienza dell'amore, la prima cosa che fa è comunicare l'amore. Cioè, se tu fai un'esperienza di vita, alle persone a cui tieni, dici, ma voglio farla anche, forse l'avete anche sperimentato questo, no? Quando fate una bella esperienza di qualcosa, dite, ma vieni, guarda che, ma queste cose, no? Ma vieni, sperimenta anche tu, poi fai la tua scelta, ma tanto vieni, non essere prevenuto. Oggi il mondo laicista è prevenuto, tutte balle dicono, no? Nelle cose di fede. Ma certo, ma non puoi dirlo, cioè fai esperienza e poi lo dirai, ma dopo. C'è molta più religione nella laicità che nel cristianesimo, perché il cristianesimo non è più una religione, il laicismo è una religione, in fondo. No? Che va avanti per preconcetti e ideologie, mentre il cristianesimo è un'esperienza. Non c'è nulla di più scientifico che il cristianesimo, perché procede per congetture, no? Per esperienza, e poi se non va, vabbè, confutili, vai oltre, ma intanto hai fatto esperienza. L'esperienza è scientifica, no? È curioso questo gioco, no? Tra il laicismo, ismi sono sempre negativi, no? Tra i laicismi e il cristianesimo, non c'è nulla di più concreto che il cristianesimo. Il problema è che la religione ormai è il laicismo imperante. Noi siamo sotto una dominazione religiosa oggi. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e l'avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. e ne incontrò prima suo fratello Simone, gli disse: abbiamo trovato il Messia. Simone è Pietro, quello che sarà Pietro. Abbiamo trovato il Messia. E lo condusse da Gesù. Vedete? È molto importante questo, Non è un caso. Andrea è fratello di Simone. Andrea ha fatto esperienza di Cristo. Da chi va? Va da suo fratello. Ma sarà mica un caso che va da suo fratello? Con tutte le persone che c'erano, perché Giovanni dice che incontra prima suo fratello? Caino e Abele. In Genesi 3 si è rotta la fraternità. Caino ha ucciso Abele, con Cristo è resa nuovamente possibile la fraternità. Veramente l'incontro con Cristo fa rinascere una storia nuova, una storia di fratelli. Fino a Cristo, fino all'incontro con Cristo, c'era soltanto inimicizia, e da che mondo è mondo, Caino ucciderà sempre Abele. Ma se incontri Cristo, inizia per te un principio nuovo, in principio. Inizia per te una storia nuova, puoi amare il fratello. Vedete, in Cristo si rifonda la fraternità. Noi possiamo tornare a vivere da fratelli. È bellissimo. Simone, perché non è ancora Pietro, Simone va da Gesù e c'è un incontro di sguardi. E quegli sguardi nel Vangelo sono importantissimi, sono fondamentali. Fissando lo sguardo, fissando. Questo fissare è un guardare dentro. È bellissimo questo sguardo che entra dentro. Pensate a essere fissati da Gesù. Beh, tu hai la vita cambiata. Chissà che sguardo avrà Gesù. Quando è che siamo stati guardati da uno sguardo vero, uno sguardo amante e non giudicante, senza aspettative, uno sguardo gratuito, uno sguardo di amore? Ecco, Gesù ha guardato Pietro così, Simone. E dice: tu sei Simone, ma d'ora in poi ti chiamerai Kefas, Cefa, Pietra. Nome un po' strano, Tu ti chiamerai Pietra. Cosa dice questo passo? Che ciascuno di noi ha due nomi. I due nomi sono uno quello che, con cui tutti ci chiamano, e uno quello che siamo chiamati a diventare. Il nostro vero nome non è il nome di battesimo, il nostro vero nome è quello a cui siamo chiamati a conformarci, cioè il nome è la persona, ovviamente, nel campo semitico. Quindi noi abbiamo un nome con il quale ci chiamano e ci serve soltanto per voltarci. È un nome più profondo, che è la persona che dobbiamo diventare. Abbiamo un nome che è la nostra vocazione, e Gesù sta dando questo nome a Simone. Tu ti chiamerai Kefas, Pietra, è questo che devi diventare. In Apocalisse c'è un bellissimo passo, guarda caso, di Giovanni, perché Giovanni ha fatto il Vangelo, le due tre lettere e poi l'Apocalisse. Nell'Apocalisse si parla a un certo punto di una pietruzza bianca su cui è scritto un nome nuovo. Ecco, è questo. Giovanni è ossessionato da questo secondo nome. Allora ciascuno di noi ha due nomi, uno il nostro e poi uno che è la persona a cui si deve tendere per poter diventare pienamente se stessi. Diventerai Kefas, sarai Kefas, Pietro. Altra domanda che dobbiamo farci noi, oggi. Qual è il nostro vero nome? Qual è il nostro vero nome? Guardate che ogni volta che ci alziamo mattino, andiamo a lavorare, ci relazioniamo, amiamo, soffriamo, piangiamo, tutto ciò che facciamo è per costruire questo nome. per diventare quel nome. Ma capite che se non sappiamo qual è il nome, giriamo a vuoto. Qual è il nostro vero nome? Qual è la persona che dobbiamo diventare? Cosa dobbiamo diventare? O meglio, cosa possiamo diventare? Non dovere, perché dovere sa di morale, di moralismo. Cosa possiamo diventare? Cristo a cosa ci ha abilitati? A diventare quel nome. E sapete chi ci dà il nostro vero nome nelle nostre relazioni personali? L'altro, il fratello. Eh sì, perché se ci rivediamo nell'amore, si ama soltanto il fratello, quindi in fondo è il fratello a dire chi siamo, come ci chiamiamo. Sono i fratelli a dirci come ci chiamiamo veramente. E l'amore che diamo agli altri che ci costruisce il nostro vero nome. In ultima parola così, detta brevemente, io penso che siamo i poveri a dire chi siamo, a definire il nostro nome, a dirci come ci chiamiamo. E i poveri sono in fondo sono gli altri, perché tutti hanno bisogno in qualche modo. Pensate che qual è il potere delle persone che abbiamo a fianco, a dirci chi siamo. Sono loro a darci la nostra vera identità. Sono loro. Nella misura in cui ci avviciniamo a loro, li amiamo, ce ne prendiamo cura. Più amiamo, più ci prendiamo cura, più serviamo le persone, più loro ci danno identità, più definiscono il nostro nome, più ci dicono chi siamo. Per questo che l'egoista non saprà mai chi è. L'egoista è un perduto, non sa chi è uno smemorato. È triste quella vita che vive anche tanto, ma senza mai sapere chi è, chi sono. Chi sono me lo dice Dante. Ci sono dei passi del Vangelo che sono tremendi. Quando Gesù alla fine chiamerà a sé le persone e dirà a qualcuno: via da me maledetti. Possiamo essere dei maledetti, il nostro nome può essere maledetto perché non abbiamo mai amato nessuno, non ci siamo mai presi cura di nessuno. E noi che abbiamo perso la vita nel farci un nome. Perché poi in tutta la vita l'uomo cerca di farsi un nome sulla terra, no? Farsi un nome, costruendo, facendo. L'unico modo, è il Vangelo di oggi, no? L'unico modo per farsi un nome, è in fondo, è farsi dare il nome dagli altri, nel momento in cui li abbiamo amati. Vedete quanto è importante questo, è un passaggio importantissimo, è anche molto bene. Ora, sempre per quel gioco della polisemicità di Giovanni, no? Ti chiamerai Pietra. Beh, già uno che va già bene che ha chiamato Pietra, e poteva dire un altro nome, ma già chiamarsi Pietra, poi la traduzione è Pietro. Kefas, ti chiamerai Kefas, Pietra vuol dire. Ora, Pietra per Giovanni ha due significanti. Pietra è la pietra, quindi il fondamento, la base, la solidità, la casa costruita sulla pietra, no? Sulla roccia, vuol dire questa, pietra. Ma pietra vuol dire anche cocciutaggine, sei duro come la pietra, come il marmo. Vuol dire anche questo pietra, Kefas. E Gesù, per Giovanni, Gesù ha voluto usare questo termine con due significati. Cosa ha voluto dire? tu sarai pietra, tu sarai Kefas, adesso d'ora in poi che hai incontrato me, tu sarai entrambe le cose. In un altro passo, noi sappiamo dai sinottici che Gesù dirà a Pietro, che è stato in Gerusalemme, no, c'è stato il primato, no? Su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma su quale pietra ha edificato la chiesa Gesù? Sulla testardaggine di Pietro o sul fondamento che la pietra, che non è di Pietro, di Simone? Nella Bibbia l'unica pietra con la valenza di fondamento, solidità, chi è? È Dio. Allora cosa ci sta qua sotto? Gesù gli dice, tu sarai, tu segui me, ti scoprirai testardo, infingardo, traditore, debole, ma proprio quando sperimenterai tutte queste cose, verrà fuori la pietra che è dentro di te, che è Dio. È bellissima questa cosa. Quindi Gesù sta dicendo a Pietro, tu sarai Kefas, sarai pietra, quando sperimenterai il tuo limite, la tua debolezza, la tua caduta, tu mi rinnegherai, ti allontanerai. Ma quando vivrai tutto questo, saprai che dentro di te c'è un Dio che è il vero fondamento di tutto. Ed è su questo fondamento che io costruisco la Chiesa. Ma attraverso di te, io ho bisogno di te. Io ho bisogno della tua storia, ho bisogno in qualche modo che tu ci sia. Guardate che Pietro siamo noi, eh. Tu discepolo che mi stai seguendo, tu nel seguirmi sperimenterai la tua debolezza, le tue cadute, mi rinnegherai, mi tradirai, mi consegnerai, cadrai di fronte a una povera serva di cortile. Ebbene, va benissimo, perché solo allora sperimenterai che dentro di te c'è una pietra che non cadrà mai, che è Dio. E se tu rimarrai fedele fino alla fine, è grazie a questo Dio che è in te. Noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, perché quando il vaso di creta si frantumerà, all'interno rimarrà il tesoro. È fatta così la nostra sequela. Dio non, guardate che Dio si è preso al seguito un manipolo di disgraziati. Uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato e 10 se ne sono andati via impauriti, l'hanno lasciato solo. Non c'è un sacerdote, non c'è un fariseo, non c'è un pervenista, non c'è nessun santo che l'ha seguito, tutti delinquenti, c'è uno zelota, i zeloti erano quelli che facevano la banda armata, c'è di tutto in quel. Perché? Perché rappresenta tutta l'umanità, e questi che discepoli, questi sono i discepoli che Gesù vuole. Ma perché sono veri, perché si manifesteranno per quello che saranno, ma soltanto seguendo Cristo sperimenteranno che nella loro debolezza c'è qualcosa di più forte, quello che Paolo dirà in quella bellissima frase, quando sono debole è allora che sono forte. Poi Pietro va avanti contro Natanaele e dice, dai Natanaele, vieni anche tu. E qui quello che dicevamo prima, e dice, ma cosa vuoi? Non è possibile, da Nazareth non può mai venire qualcosa. Natanaele, che era un uomo di studio, un uomo, no, colto, dice, ma cosa vuoi? Ma Nazareth non viene neanche citata nelle scritture. Vedete i preconcetti, i pregiudizi. Io penso che molto mondo, anche laicista oggi, viva di pregiudizi. E la Chiesa è così, ma cosa è? No? E quindi sì, è un pretesto per non seguire, in fondo, no? Per non fare esperienza. Ma tanto sono tutti ladri, sono tutti pedofili, no? La Chiesa è ricca, sono tutte cose che si dicono, no? Ma è un modo per non fare esperienza, per non impegnarsi, è troppo facile. È quello che ha fatto Natanaele. Ma sì, ma cosa vuoi che venga di buono da quel paese, no? Da Nazareth. Vieni, fai esperienza. Lui va e Gesù gli dice, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù vuole dire che tutto sommato avere dei dubbi va anche bene, manifesti i suoi dubbi, ma poi alla fine vai, fai esperienza. Bisogna superare i pregiudizi, le varie schiavitù, le varie paure. Bisogna essere liberi per avere fiducia e per cercare la verità, se no sarò sempre bloccato dalle mie paure. L'albero di fichi nella scrittura rappresenta la meditazione della parola. Era un uomo attento alla parola. Vedete, se frequenti la parola, prima o poi farai esperienza di Cristo. E se fai esperienza di Cristo, cosa vivrai? Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Ora cos'è il cielo aperto? È la piena comunione con Dio. Con Gesù di Nazaret abbiamo il compimento del cuore e abbiamo il cielo aperto. Quel cielo che era rimasto chiuso, finalmente con Cristo è stato aperto. Perché il desiderio del cuore dell'uomo che cos'è? Cosa desidera il cuore in fondo? Cosa desidera il nostro cuore? L'infinito, perché il nostro cuore è fatto per l'infinito, perché soltanto qualcosa di infinito è in grado di compierlo. Ma fino a Cristo l'infinito non era possibile. Anzi, la religione diceva, sì, ma sforzati, vedrai che il cielo potrai conquistarlo. Allora tutti a conquistare il cielo, Torre di Babele, sacrifici, fioretti, rosari, meditazioni, tutto, grande fatica per raggiungere il cielo, ancora oggi. Grandi chilometri fatti per raggiungere il cielo, grandi fatiche, grandi, no? Con Gesù ci dice che il cielo è squarciato. Non hai più bisogno di prenderti cura del cielo, cioè non hai più bisogno di scalare il cielo, perché? Perché il cielo ha cominciato a prendersi cura di te. E questo è che è avvenuto con Cristo. La religione ci diceva semplicemente cosa dover fare per raggiungere il cielo. Il cristianesimo ci dice cosa il cielo sta facendo per te. Quindi accorgiti semplicemente di questo, di quello che è successo. Il cielo si è squarciato. Il grande desiderio di Isaia. Se il cielo si squarciasse, diceva Isaia, e il cielo si è squarciato. Ma cos'è stato? La nostra preghiera a squarciare il cielo, i nostri sacrifici, il nostro perbenismo, la nostra vita morale ha squarciato il cielo? No, perché è stata la croce a squarciare il cielo, perché con la croce Cristo ha collegato il cielo alla terra. Cristo è il nostro pontefice, e pontefice vuol dire etimologicamente facitore di ponte. L'unico ponte che ha unito divinità e umanità è stata la croce di Cristo, il Cristo crocifisso, l'amore in fondo. Cristo è venuto perché non ci fosse più un abisso tra noi e Dio. Questo è il cielo aperto, il desiderio del cuore finalmente si è compiuto e l'uomo può finalmente sentirsi a casa. E sentirsi a casa non è una questione di conquista, è una questione di grazia, gratis. Dio non ci ha amato, non ci ha raggiunti, non si è preso cura di noi per i nostri meriti, ma semplicemente perché siamo figli, figli amati. E se ci scopriamo figli amati, finalmente possiamo anche essere fratelli. E vivendo la fraternità possiamo entrare nell'utero del Padre, che è il nostro compimento. Bene, queste erano alcune riflessioni che volevo lasciarvi su questa parte intensa di Giovanni 1:35-51. E così abbiamo concluso il capitolo 1, anche se in qualche modo sarebbe tante cose da dire, appunto il capitolo 1 di Giovanni meriterebbe un percorso molto lungo, abbiamo anche saltato dei versetti, però penso che l'essenziale in qualche modo sia stato detto, ecco, no? Se voi avete qualche osservazione da fare adesso, se avete qualche domanda, qualche no, più che domanda, sarebbe il momento della contemplazione, no? Dell'orazio anche, no? La preghiera, la comunicazione di quello che lo Spirito ci ha comunicato. Ecco. Possiamo dedicare 2 minuti. Giuseppe.
Nel prologo parla molto appunto della luce e del fatto che dall'inizio c'era la parola, no? Fin dal principio, e poi compare il concetto delle tenebre, no? In realtà Giovanni non mi pare che, almeno qui nel prologo, non dà nessun significato, no? Su queste tenebre, se non forse la mancanza di luce, no? Non so, ecco, se poi nel resto del Vangelo riprende, perché c'è moltissimo il tema della luce e delle tenebre nel Vangelo, no? E quindi da una parte c'è questa luce che Dio ha creato tutto, sottintende quasi, ma non ha creato le tenebre, no? Che forse è rinchiuso, ma ecco, non so se poi, a parte il tema della luce, in altri passi poi sviluppa anche le tenebre, no? C'è tutto il problema sicuramente della libertà dell'uomo, ma anche del male che c'è indipendentemente dalla libertà, no? Perché non è solo una questione della libertà, no? C'è anche una male sofferenza che non è data dal fatto che magari l'uomo sceglie il male, no? La caducità della natura, no?
Sì, non è un caso che Genesi, la prima parola che Dio dice nella Bibbia, la prima parola di Dio è sia la luce. Ora, se si dice sia la luce, si suppone che ci sia una tenebra, no? Se no, non ha motivo di fare la luce, in qualche modo. Ed è curioso che soltanto più avanti, nelle giornate della creazione, creerà il sole. Quindi è una luce un po' diversa quella che Dio ha creato inizialmente. Possiamo anche dire che addirittura si può pensare già all'azione di Cristo come luce, perché Cristo è la luce vera del mondo, eh? Cristo è da sempre, quindi possiamo veramente pensare che la luce originaria del primo giorno sia Cristo. Poi farà illuminare, infatti non li chiama sole e luna, perché erano divinizzati il sole e la luna, erano due dei. Quindi dice, creiamo i grandi luminari, no? Uno per illuminare la notte e uno per illuminare il giorno, no? Sottinteso sulla luna. E Giovanni, ecco, per Giovanni questo è un dramma, è il dramma delle tenebre, è il dramma del male. Per Giovanni esiste il male. Esiste la tenebra, Gesù dirà io sono la luce del mondo e poi tantissime volte tornerà questa idea della luce per Giovanni. E allora c'è tutto il grande tema delle tenebre, il grande tema del male. Ed è curioso, in fondo Giovanni non fa altro che prendere la grande lezione di Cristo. Cristo non ha, Gesù non ha mai speso una parola sul spiegare il male. Noi riempiamo i tomi di teologia, di spiritualità sul male, perché del male, unde malum, no? La grande domanda dei sapienti, unde malum, no? Da dove il male? Gesù poteva dirlo, no? Poteva spendere una parola, ma dove viene fuori il male? Perché c'è il male? Gesù non spende una parola, cosa fa? Si butta in mezzo al male. Perché lui è il bene, l'unico modo per vincere, lui lo vince il male, prendendolo su di sé. Lui guarisce dal male, risollevando l'uomo. Questo penso che sia importantissimo. Cioè Gesù di Nazareth, che non intellettualizza sul male, ma lo inabita, si fa carne, ci entra dentro, lo condivide, lo guarisce, fa quello che può, anche lui. E poi lo prende su di sé sulla croce. L'unico modo per vincere il male è entrarci dentro e assumerlo. Ogni tentativo altro di affrontare il male rischiamo di diventare intellettuali, fare dello sterile intellettualismo. Ecco. E quindi anche qui Giovanni dice che è entrata la luce entra nelle tenebre, perché le tenebre ci sono, e ci dà una grande verità, che la luce è più forte delle tenebre. c'è poco da fare. Dobbiamo credere, come diceva Paul Ricoeur, no? Per quanto grande sia il male, per quanto sia profondo il male, esso non è così profondo come il bene. Il bene è sempre più grande. Basta una piccola luce che illumina le tenebre, perché le tenebre non potranno mai spegnere la luce, mai. Però avremo modo di, ecco, di, nel corso dell'anno, in qualche modo, di specificare tutto questo. Ecco.
Io mi chiedo proprio una cosa, che la prima parte è al Vangelo che scende a Natale, quindi dico, torna, cioè, senza che il Vangelo, questo Vangelo qua, almeno per me, mi ha fatto riflettere sulla magia, magia del Natale, non magia consumistica, ma la magia di amore, perché noi siamo portati tutti al consumismo, perché se tu non hai qualcosa lì, conti niente, se quella, non hai quell'altra cosa, sei peggio ancora. Vedo che ultimamente c'erano lì, che hanno lanciato un iPhone nuovo, tutti si correvano dietro questo iPod, perché non avevano i soldi, ma
iPhone o iPod?
iPhone,
sì. No, ma questa cosa è...
Tanti giorni non hanno questo valore che, per esempio, abbiamo detto fino adesso, perché la crisi di, sì, la crisi di lavoro c'è, non c'è la crisi di congiungere al Papa, la crisi di valori. E questo mi ha colpito con questo quello.
Per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda il Natale, è importante, se adesso pian piano ci avvicineremo al Natale e l'incarnazione. Ecco, se riuscissimo a recuperare il Natale, la realtà del Natale sotto questa, con il prologo, no? Con l'incarnazione, cosa è successo con il Natale, no? Io dico sempre, anche in altri ambiti, anche altri contesti, ecco, penso, il presepio ad esempio è una cosa molto bella, ecco, no? Francesco ci ha dato una grande mano in questo, il presepio, perché è stato lui l'inventore del presepio. Però c'è anche il lato un po' negativo, il fatto è che è entrato molto romanticismo, no? nel Natale. Allora noi cristiani forse abbiamo il compito di recuperare un po' il senso dell'incarnazione. Caro cardis salutis, no? Dicevano gli antichi, no? La carne è il cardine della salvezza. La carne è diventata con l'incarnazione il cardine della nostra salvezza. E lì si gioca tutto. La carne è diventato il luogo della nostra salvezza. Perché la carne si è fatta mia carne, mi ha dato la possibilità di amare le carni, cioè amare le persone, è questo che ci salva, in ultima analisi.
Oltre tutto quello che è stato detto, ci sono nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, due punti che poi si collegano tra loro, che mi hanno anche colpito, non particolarmente. Nel versetto 10, dove si dice: egli era nel mondo, il mondo fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconosce. Ma se si va al 36, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. C'è proprio una contrapposizione nella prima parte, dove non viene riconosciuto, e poi nel 36, dove viene riconosciuto come l'agnello di Dio. Quindi l'ho collegato un po' a quello che hai detto prima riguardante i due fratelli, ritrovare la fratellanza persa con Caino e Abele. Sono anche colpito particolarmente.
In fondo è quello che diciamo stamattina, no? Il Vangelo, accogliere il Vangelo vuol dire, al di là di ogni moralismo che ha fatto tanto danno nel corso della storia, e grazie al quale molti si sono allontanati dal Vangelo e dalla Chiesa e dal cristianesimo, il Vangelo è ciò che rivela l'uomo all'uomo. Cioè, praticamente il Vangelo ti dice come essere pienamente uomo e donna. E in qualche modo recuperi la tua vera natura, e la tua vera natura è l'amore, è parola, è l'uscita da sé. il prendersi cura, e allora certo che il primo effetto, se accosti la parola, che cos'è? È ristabilire la fratellanza. Per questo che sia se la fratellanza viene ristabilita, guardate che in Marco ma anche nei sinottici, altri sinottici, quando Gesù all'inizio di tutto, siamo al capitolo 1, quando chiama i suoi discepoli, i primi due a essere chiamati sono due fratelli. Certo, perché quando Cristo incontra l'uomo, o meglio, quando l'uomo si fa incontrare da Cristo, quando permette a Cristo di entrare nella sua vita, prima cosa che fai? Ristabilisci la fraternità. Ma non c'è, altrimenti cosa c'è? C'è la distruzione della fraternità. Noi abbiamo di costruirci nemici per vivere. Noi viviamo costruendoci nemici, perché abbiamo bisogno di distruggere per vivere. Noi viviamo così. Noi viviamo distruggendo gli altri. Abbiamo la necessità di crearci nemici, e noi siamo bravissimi a crearci nemici, a crearci rivali, in tutti gli ambiti, familiari, lavorativi, no? Perché viviamo da, chi era? Hobbes, no? Che diceva homo homini lupus, no? Cioè, siamo lupi gli uni per gli altri, certo, e questa è la nostra natura malata, ma se veramente incontriamo Cristo, quindi il Vangelo, perché il Vangelo è Cristo, la prima cosa che fa l'aver incontrato Cristo è ristabilire la fratellanza divorata dei lupi, perché noi altrimenti ci divoriamo, ma questa è esperienza quotidiana, no? Abbiamo bisogno di crearci dei nemici per poter vivere, di sbranarci. Bene, allora chi vuole, c'è il Vespro, e possiamo concludere col momento di preghiera insieme, altrimenti secondo appuntamento, occhio che non è la terza domenica del mese, a novembre è l'unico caso, perché è l'11, quindi 11 novembre ed è la seconda. Sì, 11 novembre, sì. Però se uno viaggia con la terza domenica è fregato, perché novembre è la seconda, ho dovuto spostarla io di una. Però rimane l'11 novembre, sì. Per chi può, martedì prossimo alle 21 l'incontro con Zundel. Grazie, buon pomeriggio.